Ave Maria e benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura, a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Riprendiamo il nostro piccolo cammino di storia della Chiesa, seguendo i testi dei grandi storici della Chiesa. Questa storia ci ha visto la volta scorsa impostare e sviluppare un'analisi del donatismo, la tragica eresia e lo scisma che colpì la Chiesa africana, soprattutto in particolare la regione della Numidia, che fu la più pesantemente segnata da questa eresia. E di fatto, diciamo eresia e non solo scisma, perché anche se l'aspetto più vistoso del donatismo è l'aspetto scismatico, cioè l'aspetto di rifiuto dell'autorità dei vescovi, dei sacerdoti e dei pontefici accusati di essere dei traditores, ovvero accusati di aver consegnato i libri sacri durante le persecuzioni perché venissero bruciati dalla polizia romana. Ebbene, nonostante questo, di fatto in questo scisma, in uno scisma di questo tipo, vi è almeno implicitamente anche un aspetto che potremmo definire eretico, perché di fatto altera l'insegnamento della Chiesa sul valore dei sacramenti. Abbiamo visto come sarà Sant'Agostino a confutare i donatisti e a scrivere parole, fra l'altro, durissime contro di loro. E a questo punto completiamo il discorso perché mancano alcune piccole osservazioni molto interessanti, che spiegano che come spesso dietro le eresie si nascondano le peggiori passioni. Quindi l'eretico si presenta spesso come un rigorista e i donatisti non vengono meno a questa regola, perché di fatto si presentano come dei rigoristi, seguaci in fondo di Tertulliano, che era appunto un rigorista e era stato spinto dal suo rigorismo di fatto nell'eresia. E i donatisti, in quanto rigoristi, cioè che applicano in modo esasperato alcuni principi fino a snaturarli, seguono il De Fuga di Tertulliano, quel trattato che appunto vietava ai cristiani la fuga di fronte al rischio di martirio. E giungono all'opposto della fuga, cioè i donatisti spessissimo si autodenunciavano alle forze di sicurezza romane. Mostravano i libri, ma rifiutavano di consegnarli e apparivano quasi desiderosi di martirio, ma non desiderosi nel senso santo del termine, perché in fondo tutti i grandi santi e martiri si può dire che fossero a loro volta assetati di martirio. In ogni tempo, San Francesco Saverio, grande apostolo delle Indie e del Giappone, è notorio che muore poco prima di imbarcarsi per la Cina e che sognava proprio di morire martire in Cina, di poter versare il suo sangue in Cina per la diffusione della fede cristiana in questo grande paese. E lo stesso potremmo ripetere di quasi tutti i grandi santi. Ma i donatisti hanno desiderio del martirio in un modo distorto e deforme, cioè lo cercano in modo fanatico. Un conto è desiderare il martirio, ma affidando a Dio l'eventualità di esso e tutto ciò che a esso è connesso. Un conto è cercare attivamente il martirio, con gesti provocatori verso le pubbliche autorità. Questo chiaramente è una cosa diversa che sfocia nel fanatismo e che si accompagna infatti non alle virtù del grande santo, del grande martire cristiano, ma anzi a molti vizi, si accompagna a molti vizi, si accompagna per esempio all'ira, a comportamenti provocatori, alla superbia, alla vanagloria, perché questi pseudo loro martiri vengono immediatamente utilizzati dai donatisti per confrontarsi e scagliarsi contro la tiepidezza dei cristiani che si conducono invece con molta più prudenza. E questa fanatica ricerca del martirio, dell'arresto, della persecuzione urta, diciamo, un vero sentire cristiano, in quanto implica un presumere delle proprie forze e un tentare Dio, perché essendo la persecuzione ingiusta, è chiaro, come la Chiesa ha più volte chiarito, che è diritto del cristiano, nei limiti del lecito e ricorrendo a mezzi leciti, cercare di preservarsi dalla stessa persecuzione. Di per sé rimane un atto ingiusto, un atto gravissimo che arreca un male comunque, l'arresto o la perdita della vita. Quindi bisogna distinguere, per non scivolare in posizioni simili ai donatisti, in posizioni eretiche e fanatiche, distinguere fra il desiderio spirituale di offrire la propria vita a Dio nei modi in cui a Dio piacerà, e invece l'attivo e in un certo senso folle e suicida ricerca ossessiva di occasioni per provocare l'autorità, autodenunciarsi e esporsi appunto al martirio. E la posizione dei donatisti viene affligge molto l'imperatore Costantino, nonché l'autorità della Chiesa, si cerca in tutti i modi di ricondurli alla ragionevolezza, ma questo si rivela praticamente impossibile, sarà uno scisma molto duro che durerà a lungo e che arriva anche a altri atteggiamenti tipici del fanatismo, del settarismo. Ad esempio, i donatisti rifiutano qualunque contatto con i cattolici rimasti fedeli alla sede apostolica e al loro vescovo, purificano i luoghi in cui è passato un cattolico, che per loro è un traditore, rifiutano di scambiare il saluto, non accettano di disputare o di ascoltare le ragioni dei vescovi e dei sacerdoti rimasti uniti alla Chiesa, che appunto cercano di convincerli a lasciare la loro eresia. Quindi in ogni aspetto abbiamo un fanatismo incredibile, inoltre una durezza stupefacente, uno sprezzo della legge, delle forme, di ogni tatto nel rapportarsi alla Chiesa cattolica. Sequestrano chiese che erano da Costantino state fatte costruire, assegnate ai vari vescovi, vengono sequestrate non raramente dai donatisti che le occupano manu militari con la forza e rifiutano di consegnarle alla legittima autorità. Ma se ci si interroga più a fondo sul perché questi scalmanati, questi fanatici si gettano così facilmente nelle mani dei persecutori, scopriamo che non raramente dietro l'apparente virtù si cela il vizio, in quanto raro era il caso in cui, una volta arrestati, si finisse effettivamente col perdere la vita, ma per lo più si finiva in carcere. In carcere si era mantenuti dalla comunità cristiana. Quindi il paradosso è che essere arrestati diventava un'opportunità per venire mantenuti dalla comunità. Era una sorta di escamotage, di trucco per gravare ingiustamente sulle spalle della comunità che, per dovere di carità, assisteva tutti coloro che venivano appunto arrestati. Era un uso antico, che peraltro durò a lungo, quello per cui amici e familiari potevano portare cibo e generi di conforto ai detenuti, ed era una cosa che la comunità cristiana aveva sempre fatto durante l'età delle persecuzioni. Per cui di fatto i donatisti erano, per così dire, degli scrocconi che abusavano del loro statuto di martiri presunti e in realtà falsi per gravare sulle spalle della comunità cristiana. Inoltre, alcuni gruppi particolari di donatisti, che prendono anche nomi diversi, ma la radice è sempre la stessa, girano armati di bastoni in vere e proprie bande, arrivano improvvisamente in un luogo, scatenano una sorta di azione di forza contro cattolici, contro la comunità cattolica, si impadroniscono di chiese e invitano alla rivolta tutti i presunti o reali oppressi contro i loro superiori. Insomma, diventano una forza eversiva anche sul piano politico, una forza eversiva, una forza in un certo senso pericolosa che giustamente pian piano viene repressa e infine, dopo un lunghissimo periodo di loro presenza, lentamente andranno a scomparire. dalla scena della storia, ma lasciando comunque grandi e profonde ferite. Ciò che emergeva su tutto, a livello, diciamo, psicologico, caratteriale, era la grande asprezza con cui si rivolgevano e si rapportavano a chiunque non facesse parte della loro setta. E questo è un segno sempre che qualcosa non funziona quando appunto si hanno gruppi che apparentemente dichiarano di essere il cuore stesso del cristianesimo o l'unica vera chiesa cristiana, e poi ci si accorge che però il tratto umano è privo di ogni dolcezza, di ogni carità, di ogni vero rispetto degli altri. Beh, questo è un segno non bello, un segno che effettivamente qualcosa non va e che quel gruppo opera come una setta, ovvero è chiusa e incapace di ogni vera carità verso chi non fa parte della setta. Un altro fatto tipico di queste sette, sia chiaro, antiche e moderne, direi che il segno più chiaro che siamo in presenza di una setta è che sono spietatissime e freddissime verso chiunque li lasci. Quando un membro della setta dei donatisti, ma dopo di loro di ogni altra setta, lascia la setta che li aveva catturati, la setta diventa impietosa, diventa durissima, spietata con coloro che appunto la lasciano. E anche questo è un segno di mancanza di semplicità di cuore, di carità, di dolcezza, la quale, se ci fosse, esigerebbe che persona che ha condiviso un lungo cammino con un gruppo, è assurdo che sia disprezzata e trattata come un nemico se per motivi di coscienza si allontana da questo stesso gruppo. Ecco, ecco il segno della mancanza di carità e della menzogna che in sostanza abita questa setta e la distorce dal punto di vista della vita di grazia e della vita di carità. E ricordiamoci un particolare, poi passiamo al tema nuovo che inizieremo ad affrontare proprio oggi, ovvero il particolare è questo che lo scisma donatista, perché nasce una vera e propria chiesa donatista, scismatica, con la sua gerarchia, i suoi vescovi, i suoi sacerdoti, i suoi concili, i suoi incontri, i suoi testi sacri, i suoi riti, che battezzi bambini, che amministri i sacramenti, quindi una vera e propria chiesa parallela, scismatica, che inganna tutti coloro che ad essa aderiscono. E come ogni setta lo fa polarizzando in modo esagerato e ingiustificato la distinzione bene-male, come se appunto fuori dalla loro ristretta setta non ci fosse alcuna speranza di salvezza e alcuna speranza di, diciamo, di vera vita ecclesiastica. E ricordiamoci che questo esclusivismo, elitarismo e polarizzazione violentissima fra setta e falsa chiesa, o meglio quella che viene così percepita, è anche qui tipico di ogni inizio di grande eresia, di ogni inizio di grande assalto contro l'identità della Chiesa cattolica. Se ci pensate, Lutero farà lo stesso e in modo quasi folle, patologico, in un certo senso, in un modo sospetto dal punto di vista psichiatrico, Lutero per primo attaccherà la Chiesa cattolica, dalla quale fra l'altro proveniva e dalla quale aveva ricevuto tutto ciò che poteva dire di possedere in campo teologico, quindi era una contraddizione vivente la vita di Lutero, ebbene era famoso per gli scoppi d'ira, per la voce che repentinamente si alzava, per l'impazienza, per tutta una serie di tratti tipici del manicheismo appunto settario. Ebbene, dal donatismo passiamo adesso a concludere questa puntata impostando il discorso, dico impostando perché è un discorso molto vasto e molto complesso che ci assorbirà almeno tutto un altro incontro, l'altra grande eresia, per la verità la più terribile, la più fatale, la più grave, che travaglia questi primissimi tempi successivi alla fine delle persecuzioni. E alludiamo alla eresia ariana, all'arianesimo fondato appunto da Ario e dal suo nome propagato poi in Asia Minore in parte dell'Africa e presso tutti i popoli germanici che si convertiranno al cristianesimo, ma ahimè passando dalla momentanea adesione alla fede ariana. E l'arianesimo è senza alcun dubbio, fra tutte le eresie antiche, la più dura, la più importante, la più significativa, la più organizzata. La più organizzata, la più strutturata, quella che raggiunge anche sul piano quantitativo la diffusione massima, più significativa che appunto si potesse immaginare. E questo evidentemente è importante capirlo perché la gravità della crisi ariana fa sì che sia in un certo senso il modello stesso della crisi ereticale, della crisi portata dagli eretici e dal suo diffondersi, dal diffondersi dell'eresia. L'osservazione piccolissima, conclusiva che volevo fare sul donatismo e che di fatto potremmo fare per ogni eresia, è questa, che crisi è durissima, la crisi dura molto molto tempo, ma attenzione, la crisi non finisce per magia. Non finisce così per caso, bensì finisce in quanto c'è una lotta durissima che impegna i migliori teologi, i migliori vescovi e i papi a lottare congiuntamente, in modo coordinato e decisissimo, contro l'eresia. Vengono fatti scritti, testi, concili, ci sono pronunciamenti. Il male è chiamato col suo nome, le dottrine eretiche e scismatiche di Donato vengono appunto attaccate a loro volta con grande decisione, e non c'è nessun tipo di timore appunto a prendere drastiche soluzioni in grado di, diciamo, ridurre la diffusione dell'eresia. Perché enfatizzo questo aspetto? Perché oggi in un clima di facile e erroneo irenismo, siamo invece molto inclini a ragionare in modo esattamente opposto, cioè siamo inclini a pensare che l'errore, che è già un dono e un miracolo riconoscere come tale, si risolverà per così dire naturalmente, da solo, senza bisogno che noi si faccia veramente qualcosa di importante per cercare di fermarlo. E questo questa è una pia illusione. Ecco quello che volevo arrivare a dire. È una pia illusione pensare che si possa, diciamo, immaginare un'eresia che si ferma così, in modo naturale. No, le eresie si fermano se pontefici santi, vescovi santi, sacerdoti santi e teologi altrettanto santi lottano con grande zelo, con grande fiducia, con grande energia, giorno dopo giorno, per debellare l'eresia stessa. Senza la lotta, senza l'impegno dell'autorità al suo massimo livello, quindi il pontefice, e senza l'impegno assoluto di coloro che hanno responsabilità o autorità, è impossibile che un'eresia si fermi, si arresti. E questo deve ammonirci perché la storia del donatismo dimostra quel principio, quell'adagio che abbiamo più volte citato, per cui il male si arresta, si ferma, solo se i buoni fanno qualcosa per fermarlo, o se preferite avanza, solo nella misura in cui nessuno fa quanto occorre per appunto porgli termine. E queste sono cose che purtroppo spesso si dimenticano, cadendo nell'illusione di un male che si ferma così, magicamente, invece magicamente non si ferma, purtroppo. Ebbene, lasciamo il donatismo e riprendiamo adesso velocemente come i primi elementi della crisi ariana. Crisi ariana è una crisi drammatica, ho detto prima che è la più dura, la più grave, la più pesante di tutta la storia della Chiesa, fino almeno a Lutero e all'esplosione delle eresie protestanti legate a quella luterana, perché ahimè, sappiamo tutti che il dramma di Lutero non è solo nel medio luteranesimo, ma nel fatto che la sua eresia diventa semenzaio per molte altre sette legate alla sua. Ebbene, dicevo, la crisi ariana, almeno fino alla crisi luterana, è il più grande ostacolo, la più grande sfida che il mondo cristiano, la Chiesa cattolica, deve affrontare. E quindi è interessante analizzarla, proprio perché si vede, studiandola, si comprendono sia i motivi del suo successo, sia quanto faticoso possa essere l'azione di lotta contro un'eresia. Non c'è nulla di più difficile, perché nulla è più difficile di lottare contro idee che le persone che scelgono di adottare non riconoscono come cattive, come sbagliate. Cioè nulla è più difficile di lottare contro chi adotta principi erronei. Con chi nega i principi primi non è possibile disputare, non è possibile discutere, quindi è anche difficile combattere, perché non si condividono i principi a partire dai quali sviluppare una chiarificazione. È impossibile discutere con un luterano, perché qualunque argomento cattolico, ad esempio, utilizzi, fondandosi sulla scrittura, sul magistero, sui testi dei concili, il luterano obietterà subito che non accetta di impostare così la discussione, accetta una discussione solo basata, esclusivamente se basata sulle scritture e senza nessun'altra fonte. E allora è chiaro che a questo punto si può dire diventa impossibile qualunque discussione. Ebbene, tornando a noi, gli ariani, come crisi, la crisi ariana, che prende il nome appunto dal sacerdote Ario, che operava ad Alessandria, era responsabile di una delle grandi parrocchie di Alessandria, oggi lo chiameremo parroco, ecco, anche se il nome era un po' diverso. Alessandria è la più grande città di quest'epoca, insieme a Roma era la più grande città del mondo antico, raggiungeva il milione di abitanti, quindi era una città immensa, e era divisa in sette grandi parrocchie, una delle quali era retta appunto da Alessandro, da Ario. Nel 318 d.C. ovviamente compare per la prima volta in modo pubblico la predicazione eterodossa di Ario sulla Trinità, predicazione che in sostanza altera il dogma trinitario e altera di conseguenza anche il dogma cristologico. Le grandi eresie sono sempre, in definitiva, eresie trinitarie o eresie cristologiche, e nel senso che anche altre particolari eresie possono essere ricondotte a manipolazioni, a distorsioni o del dogma cristologico o del dogma trinitario. Ma è evidente che chi altera il dogma cristologico, per ciò stesso altera anche il dogma trinitario, visto che Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, è di fatto legato evidentemente alla seconda persona della Santissima Trinità, perché in Gesù Cristo le due nature umana e divina sono unite ipostaticamente nella persona divina del Verbo. E quindi è chiaro che le due grandi famiglie ereticali, trinitaria e cristologica, in realtà si potrebbero ricondurre a una sola famiglia. E l'eresia ariana inaugura un filone, diciamo, ereticale particolarmente grave, e che avrà malauguratamente un'eresia che dura a lungo, che lascia profonde ferite, che non è sufficiente quello che forse è il più importante concilio dei primi secoli, il concilio di Nicea, non è sufficiente a sconfiggere, perché l'ostinatezza degli eretici è impressionante, e come i donatisti non si piegano di fronte a nessun deliberato dell'autorità pontificia o conciliare, così lo stesso vale per gli ariani, che in nessun modo si fermano o recedono dai loro errori solo perché condannati formalmente e solennemente in un grande concilio della Chiesa universale. All'eretico, evidentemente, non basta questo, un concilio di condanna che anatemizzi i suoi errori, perché appunto ha rotto con la Chiesa e non condivide più i principi giuridici, canonistici, ma anche teologici, alla luce della quale la Chiesa esercita il suo ruolo di Chiesa docente, che di maestra, che insegna e valuta qual è la retta fede. Ebbene, la posta in gioco con l'arianesimo è enorme, è immensa, perché appunto l'arianesimo avrà un successo enorme, spaventoso, in un certo senso si può dire in certi momenti universale, perché sembrava non esserci più nessuno, soprattutto anche tra l'autorità della Chiesa, totalmente immune da questa peste, perché è una sorta di pestilenza, di malattia, che di colpo invade il corpo della Chiesa e lo manda in putrefazione, lo corrompe quasi completamente. Quindi siamo di fronte a un male grandissimo, e bisogna qui dire che è ovvio che non basta pensare alla predicazione di Ario come causa da sola bastante a spiegare e giustificare una catastrofe così grande. È chiaro che se l'eresia di Ario raggiunge il successo che effettivamente raggiunge, che è un successo immenso, enorme, beh, questo è possibile solo perché in fondo intercetta, riporta in luce, riporta in auge in tutto il loro vigore e solletica, per così dire, un sentire che era già latente e che era già molto diffuso. La fede cristiana si era diffusa, ma non dappertutto, non ovunque, non presso tutti i popoli, con lo stesso vigore, con la stessa profondità, con la stessa rettitudine. C'era ancora un enorme lavoro di sistemazione dogmatica che verrà fatto lentamente dai padri della Chiesa e poi dalla scolastica, dai grandi dottori della scolastica. Quindi siamo ancora in un'età difficile, in un'età a ridosso della fine delle persecuzioni, e è chiaro che ci sono molte ragioni per capire come mai, ecco, una persona proveniente oltretutto da una regione, appunto da una regione molto incline, ecco, all'eresia, siamo di fronte a un caso esemplare che spiega il perché questa eresia si diffonde a macchia d'olio in tutto l'impero, fino a quasi far scomparire, se fosse possibile, la Chiesa veramente cattolica, lasciarla a pochissimi vescovi, in mano a pochissimi vescovi, fra cui spicca il genio e la santità di Sant'Atanasio, che è il grande vincitore, il grande nemico dell'eresia ariana, che quasi da solo, impavidamente, si erge a combattere e condannare questa mostruosa eresia. Famoso e bellissimo fra tutti il magnifico credo di Sant'Atanasio, forse è il credo più bello, perché appunto si nota come è costruito in modo mirabile proprio e direi essenzialmente per distruggere l'eresia ariana con questa magnifica professione di fede, che magari non oggi ma la prossima puntata potremo anche cercare di leggere. Ebbene, il Ario aveva di fatto frequentato pensatori eterodossi ed eretici. Inoltre, non dimentichiamo un particolare sempre importante, che Alessandria era un epicentro della diaspora ebraica, e che è probabile Ario avesse avuto contatti con questa comunità, ma in generale non dimentichiamo, le comunità ebraiche della diaspora sono spesso e volentieri, se non sempre, nemiche giurate della nuova religione, e per queste comunità vedere in rovina la Chiesa cattolica, in rovina le comunità cristiane, era evidentemente una grande gioia, e è certo che laddove potevano favorivano la diffusione dell'eresia, proprio perché finite le persecuzioni divenendo la Chiesa cattolica, Chiesa costantiniana, Chiesa di Stato, tra virgolette, nel senso che si compone, unisce le sue forze a quelle dello Stato e si avvia lentissimamente a creare Christianitas, cioè a creare la Repubblica Cristiana europea, ebbene i nemici della Chiesa, che erano forti, potenti e lucidi allora tanto quanto adesso, quindi non è che erano meno capaci di generare rovine, una pista che sarebbe interessante studiare più analiticamente, la pista per capire l'arianesimo, che vede un fortissimo ruolo in tutte le eresie della comunità ebraica. Quindi la comunità ebraica di Alessandria probabilmente si dà da fare, si impegna a costruire manufatti, capi d'abbigliamento o qualunque altra cosa che possa concorrere a diciamo debellare questa eresia. Abbiamo un'ultima osservazione da fare. In pratica il successo dell'arianesimo dovuto a molti fattori, la comunità ebraica abbiamo detto innanzitutto, ma soprattutto il fatto che il non completo perfezionamento della teologia cristiana portava a due tipi di errori trinitari. Il primo errore, tipico errore, era l'errore che esasperava, eccedeva nel sottolineare l'unità fra le tre persone divine, scivolando nel cosiddetto modalismo. Se l'enfasi sull'unità è troppo marcata, si ha appunto il modalismo, dove cioè le tre persone non sono più vere persone, ma sono modi di essere dell'unica sostanza divina. L'altro errore è l'errore in cui cade Ario, è l'errore per eccesso di distinzione fra le persone, fino a perdere l'unità della natura o essenza o sostanza divina, e questo errore porta al subordinazionismo, cioè a subordinare eccessivamente, troppo, il figlio al padre, fino a farne una realtà non della stessa sostanza del padre. L'errore di Ario è proprio questo, è diminuire metafisicamente la figura di Cristo, la figura del figlio, e ridurla a un ente creato da Dio Padre, creato, generato da Dio Padre, ma quindi sottomesso, inferiore ontologicamente al Padre stesso, non più della stessa sostanza. Ciò che è creato, ciò che è posto in essere, è inferiore alla causa che lo fa essere, e questa subordinazione del figlio al padre e quindi anche di Cristo a Dio Padre altera alla radice, manomette alla radice tutta la fede cristiana. Si può dire che nulla più si regge se salta questa corretta lettura del rapporto fra il padre e il figlio. Abbiamo qualche premessa di fondo, adesso ci fermiamo perché è finito il nostro tempo, e la prossima volta riprendiamo più tecnicamente, in modo più preciso possibile, le sottili distinzioni che l'eretico Ario fa per alterare il dogma trinitario, cercando di capire i motivi del successo dell'arianesimo e come la Chiesa si difenderà appunto da questo attacco eretico. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio.